Jesus, la rivista dei Paolini, che forse molti di voi conoscono, che è un mensile, ha fatto un'operazione che non è solo un'operazione commerciale, ma anche un'operazione, secondo me, importante, un po' lo stesso motivo per cui è stato rimandato questo documentario sul Concilio, che è quello di fare la scelta di presentare in modo dettagliato, accessibile, divulgativo di nuovo il Concilio, e lo fa mettendo in vendita con la rivista ogni mese, dal numero di ottobre che è già uscito fino a luglio, un piccolo volumetto su uno dei documenti del Concilio. Il volume che è già uscito è quello sulla documento sulla liturgia, poi questo mese, novembre, uscirà quello sulla Chiesa, dicembre uscirà quello sulla parola di Dio e così via. Ed è stata fatta la scelta di far curare questi libretti a persone, teologi, eccetera, eccetera, come dire, abbastanza schierati dalla parte del Concilio, abbastanza persone che si spendono intorno a questa idea di Chiesa. Per esempio quello sulla Dei Verbum lo curo io e così via, insomma. Il primo sulla liturgia l'ha curato Andrea Grillo, che forse qualcuno di voi ha ascoltato. Quello sulla Chiesa lo cura Serena Noceti, che è questa donna teologo ecclesiologa di Firenze, e così via. All'interno dei Paolini c'è stata grande discussione se fare o non fare questa cosa, e diciamo la parte che era un po' contraria ha detto: vabbè, tanto non li comprerà nessuno. Allora, secondo me sarebbe invece importante che queste cose, al di là di dimostrare a loro, ma anche per la qualità, io ho visto solo il primo finito ovviamente, per la qualità che hanno, per il fatto che rappresentano una cosa che in Italia non esisteva, in italiano non esisteva, cioè una presentazione a chi non ha partecipato, alle generazioni venute dopo, a quelli che non sanno veramente niente di questo momento storico ed ecclesiale, in modo accurato ma anche abbastanza relativamente semplice. Ovviamente non è Topolino, cioè non è che si può leggere così, però ogni libro contiene un breve saggio su quali erano i problemi su quella questione, per esempio nel primo la liturgia prima di Vaticano II, un altro breve saggio di una decina di pagine su come è andata la discussione, su quali punti hanno discusso di più, perché, eccetera, eccetera, e di nuovo un altro, sempre di una decina di pagine, su che cosa è successo dopo il documento, da Vaticano II ad adesso. E poi due o tre profili di persone importanti rispetto a quel documento, sia padri conciliari o teologi o figure comunque rilevanti che in Italia hanno giocato un ruolo rispetto alla ricezione di quel documento, e poi una breve bibliografia di 7-8 titoli però presentati, cioè in cui di ogni titolo si dice, che ne so, questo è un libro molto scientifico, è consigliato a chi ha una buona capacità già teologica, questo è un libro più divulgativo, cioè in cui viene un po' spiegato anche come orientarsi. E io trovo che sono una piccola cosa che però veramente potrebbe essere utile anche eventualmente nelle parrocchie o nei gruppi o dove uno bazzica più o meno ordinariamente, perché credo veramente credo che sia veramente importante in questo momento, fare del Concilio non solo un evento del passato, ma ciò che in qualche modo tutti noi che siamo qui, il lavoro che facciamo, le lezioni che condividiamo sono frutto di quello, non sono possibili perché il Concilio c'è stato, no? La Bibbia era un testo considerato tutto sommato proibito prima del Concilio, no? Il fatto che noi da anni condividiamo insieme questa esperienza dice che qualcosa è successo, no? Ma come sempre le cose belle che succedono poi vanno anche un po' difese, vanno un po' nutrite, perché altrimenti diventano routine, ci sembra che sia normale e alla fine ce le perdiamo, no? Allora credo che sia, insomma, un'occasione importante. Allora, sì, la rivista è Jesus, che è un mensile, quindi questi libricini escono una volta al mese, si compra come adesso solito sistema, cioè che ne so, la rivista costa X e poi X più 5 euro mi pare col libricino, costa leggermente di più col libro, e si trova in edicola. In realtà la diffusione di Jesus è abbastanza approssimativa, per cui se qualcuno di voi è interessato, beh, anche se trova le novità cattoliche sicuramente, e poi se qualcuno di voi è interessato conviene dire all'edicolante, che ne so, che dal mese di novembre lo faccia arrivare, cioè al vostro edicolante normale, perché anche ne hanno fatti un numero, non sapevano veramente regolarsi, non avevano idea di che ricezione avrebbe avuto, e quindi appunto conviene, se vi interessa la cosa, ordinarlo all'edicolante dove andate di solito, oppure appunto in libreria, la Novità Cattoliche sicuramente lo trovate. Fine dell'abbondante parte pubblicitaria di questa lezione. E invece appunto veniamo un po' a noi, al nostro testo di oggi, all'ambito in cui stiamo provando un po' a muoverci, riprendendo anche un po' con le fila di quello che ci siamo detti la volta scorsa, perché come sempre accade con la scrittura, come credo abbiamo imparato che accade in questi anni, la scrittura non è solo una questione di testa, no? Non è solo di capire quest'idea o quell'idea, che pure è importante capire questa cosa, ma poi una volta capito bisogna anche un po' tornare, no? Rivisitare continuamente, risentire la stessa questione magari ridetta da un altro punto di vista, no? La Chiesa alla Sapienza, che ci ripropone sempre gli stessi testi nel ciclo liturgico, proprio perché si tratta di un sapere che deve essere un sapere più profondo, che non è solo del cervello, no? Per spiegare come una cosa funziona uno ci mette 5 minuti, vabbè, l'altro capisce, ok, fine, no? Tutti sappiamo che ci sono cose, fuori, dicevo, dovrei perdere 40 kg, lo so, ma tra questo che e il fatto che accada, cioè che questo mio sapere diventi la vita che ho, ce ne passa in mezzo, no? Perché quando il sapere è finalizzato alla vita, non semplicemente a una conoscenza di tipo informativo, uno lo comincia a sapere qua e poi deve un po' scendere un po' alla volta, e questo chiede tempo, chiede ripetizione, chiede sentire le cose dette anche da un altro, per quanto tu le sai già, però ridette con un'altra voce, ascoltate, entrano da un'altra parte, no? Come in tutte le cose della vita, evidentemente, no? Così come in positivo non ci stancheremo mai di sentirci dire che ci amiamo, perché non è il contenuto informativo, cioè che uno ci ama, in genere dopo un po' lo sappiamo in termini informativi, ma il problema è che è il fatto che lui lo dica, no? È ciò che si realizza nel momento in cui si dice, è la rassicurazione e la consolazione che questo mi dà, che poi alla fine diventa un modo di essere e di vivere. Quindi è un po' la stessa questione, e per cui appunto giriamo intorno a questo tema che ci eravamo un po' dati fin dall'altra volta, ma continueremo a girarci intorno un po' tutto l'anno, tentando di prenderlo da molte parti e di in qualche modo digerirlo, no? Ricordate, la questione che ci eravamo un po' dati l'altra volta, per dirlo con una parola, era la questione del sacramento, o meglio, l'altra volta già dicevo, della sacramentalità, cioè del fatto che le cose, la storia, il mondo abitato, cioè non solo il mondo nel suo essere senza di noi, ma il mondo in relazione a noi, la storia che ci accade, ma anche la storia che accade a tutti, non solo quella che accade a me, la nostra storia collettiva, l'ambiente, il cosmo, ciò in cui viviamo, tutte queste cose sono nella logica cristiana la forma, il visibile, il toccabile, che non è poco, che mi consente di raggiungere un mistero. L'altra volta dicevamo il punto chiave dell'esperienza cristiana è l'incarnazione. L'incarnazione dice che il Figlio di Dio si fa uomo, perché così il mistero di Dio diventa visibile, ascoltabile, incontrabile, sperimentabile, no? E che in questo, dicevamo già l'altra volta, la storia dell'esperienza credente ha avuto grandi oscillazioni, no? A volte dicendo che quello che si vedeva e si toccava contava poco, era solo uno strumento, l'importante era la sostanza, espressione che ancora è entrata nel linguaggio comune. E poi tutti sappiamo che non è mai del tutto vero, perché è vero che l'importante è la sostanza, ma poi c'è un'importanza della forma, no? Nel senso del metodo, del modo, dello stile, che a volte uno dice no, non è la cosa in sé che mi fa male, è il modo che mi offende, no? Allora, tra l'importante e la sostanza, è non è la cosa che mi fa male ma è il modo che mi ha ferito, si dice bene come le due cose devono trovare un equilibrio, ma come anche questo equilibrio è difficile. E nella storia del cristianesimo, riprendo, nella storia della comprensione dell'incarnazione nella vita dei credenti, questa oscillazione è stata costante, a volte si è esagerato il mistero, a volte si è esagerato la forma. Noi veniamo da alcuni secoli, 1600, 1700, 1800, di progressiva esagerazione del mistero. L'importante è l'anima, l'importante è lo spirito, come si diceva una volta, tutto quello che ti fa piacere sicuramente è peccato, è fondamentale l'ascesi, no? Bisogna soffrire per purificarsi fino al punto di non capire più perché e verso dove, no? Cioè, con questa logica di un corpo da mortificare, dei desideri da mortificare, di tutto da mortificare, no? Usciamo da secoli così, che nonostante tutto, anche se noi non la pensiamo più così, ci hanno ancora segnato evidentemente, e quindi siamo in una fase di crescita dell'attenzione alla forma, al corpo, alla corporeità, no? Proprio per riequilibrare i secoli eccessivamente del mistero. Ma diciamo, la questione rimane sempre la stessa, e cioè la struttura della vita cristiana è sacramentale, cioè si barcamena sempre tra una forma che è fondamentale ma non può essere il fine, un corpo che è fondamentale ma non può essere tutto lì, una visibilità, un'efficacia, una rilevanza anche sociale, che è importante ma non può essere il fine, e se diventa il fine è un caos. È uno spirito che è importante, ma non può essere raggiunto senza una forma, no? E quindi queste due istanze, queste due richieste, no? E dicevamo già un po' l'altra volta, appunto, con il testo su cui ci siamo mossi, ricordate la richiesta del segno, questa generazione chiede un segno, no? Questa logica rende il cristianesimo strutturalmente ambiguo. E so che uso questa parola che ha nelle nostre orecchie una connotazione negativa, la uso apposta, cioè rende il cristianesimo, per esempio, non semplice. Tutte le volte che noi ci mettiamo o solo dalla parte dello spirito o solo dalla parte del corpo, viene fuori una setta, che non è il cristianesimo. Cioè viene fuori un sistema facile, fortemente identificativo, trasmissibile, che si capisce finalmente, che mi dà le risposte, che però non è il cristianesimo. E nella storia della Chiesa, tutte le volte che questa operazione è stata tentata, è stata considerata un'eresia. Potrei fare un lungo elenco storico, no? Perché invece bisogna mantenere questa ricerca di un equilibrio in cui la mobilità dell'equilibrio, il fatto che l'equilibrio è instabile, che non si raggiunge una volta per tutte, che devi sempre bilanciare i pesi, questa sua mobilità è la caratteristica, non è una malattia. Non è che l'equilibrio è incerto perché non abbiamo ancora capito, non siamo abbastanza santi, non abbiamo ancora trovato il modo, eccetera. L'equilibrio è incerto perché deve essere incerto. E dicevamo già l'altra volta, questo si vede benissimo nella figura di Gesù, nel racconto evangelico molto semplice, quando di fronte a Gesù, di fronte ai suoi gesti e alle sue parole, gli evangelisti tanto ci dicono, parlava con autorità, la gente si interrogava perché aveva autorità, guariva, tanto ci dicono che si diceva di lui, non è costui il figlio di Giuseppe il falegname, ma non viene costui da Nazareth, cosa può venire di buono da Nazareth, eccetera, eccetera. L'ambiguità della figura di Gesù rimane costante, e Marco mette alla fine del suo Vangelo, quando Gesù muore in croce, una professione di fede bella tosta fatta da un pagano, cioè il centurione ai piedi della croce, che dice, vedendo come muore, dice: veramente costui era figlio di Dio, no? Peccato che, per esempio, lo stesso Marco ci dice che Pietro c'ha qualche problema in più, che, cioè, che quanto più si è vicini, tanto più si è consapevoli di questa oscillazione, di questa fatica, di questa ambiguità. E da questo punto di vista, l'esempio che io faccio permanentemente, poi veniamo al brano, ma è che infatti gli Evangeli non ci raccontano la risurrezione, nessuno ce la racconta. Ci raccontano che Gesù era nella tomba e poi ci raccontano che non c'era più. E ci dicono che c'è una tomba vuota. Ci dicono anche che i romani dicono hanno trafugato. Cioè, tutto è sempre interpretabile. Non c'è una prova definitiva, no? Un punto in cui, nello stesso Vangelo, non parliamo di oggi che siamo tutti un po' soggettivisti, un po' relativisti. No, nello stesso Vangelo non c'è un punto di fronte al quale gli stessi discepoli che hanno vissuto per 3 anni con Gesù siano in qualche modo vincolati dalla loro ragione a dire beh, è così, cioè non c'è scelta, no? C'è sempre la possibilità di capire in un altro modo. Dunque il cristianesimo in qualche modo è un'arte, no? È proprio questa arte del sacramento che prima di tutto va esercitata rispetto a noi, alla nostra vita, alla vita comune, al mondo, alle cose, alla storia esattamente, no? A quello che accade, a ciò che si mostra come un dolore, che non è mai solo un dolore, ma anche a ciò che si mostra come una gioia, che non è mai solo una gioia, a ciò che si mostra come una vittoria, che non è mai solo una vittoria, a ciò che si mostra come una sconfitta, che non è mai solo una sconfitta. Va bene. L'altra volta avevamo un po' ragionato intorno a questa faccenda, e l'altra volta avevamo un po' concluso su un'idea che oggi riprenderemo più ampiamente, che è quella che questa cosa qua è quasi insopportabile, un po' da impazzire sul piano intellettuale, nel senso che niente ti torna mai, che non è mai finito, no? che c'è sempre un altro pezzo, no? Perché e come può funzionare? Può funzionare in una grammatica, in un discorso, che uso questa espressione in modo simbolico ovviamente, che abbia una sua logica, no? Mi spiego, ci sono certe parole che anche in italiano hanno 2 significati diversi. Come capiamo noi quale significato stiamo usando? In genere dal fatto che nella logica della frase uno dei 2 significati funziona e l'altro non ha né capo né coda, no? Se io devo distinguere principi o principi, nello scritto, dove non usiamo più gli accenti intermedi, è un po' più difficile, ma la logica della frase, dato che principi significa alcune cose, principi ne significa altre, normalmente è molto chiaro che vuol dire una cosa piuttosto che l'altra. E ovviamente il problema è che uno deve saper costruire la frase. Allora, di per sé la logica sacramentale richiede una grammatica vitale, bisogna costruire un discorso, se volete, inventare una vita che è tutta sacramentale, che è un discorso sacramentale, dentro la quale poi le cose acquistano la loro possibilità di equilibrio. Se uno mi dice, ma questo vuol dire che Dio mi diceva quello? Non lo so. E sarebbe pericoloso che lo sapessi, ma dentro la mia storia, in una storia di relazione con Dio, un certo evento, non è che quell'evento vuol dire, ma funziona per me come un sacramento di questo, ma questo significa che io devo sapere io la grammatica del discorso della mia vita, se no non posso capire che cosa quella parola vuole dire. E questa roba si chiama, diciamo, io la chiamo logica simbolico-rituale. La Chiesa ci fa fare un esercizio, come negli esercizi per imparare una lingua, quando c'è scritto svolgere l'esercizio secondo il seguente esempio, e c'è la prima frase risolta e tu devi fare tutte le altre 10 frasi allo stesso modo. Ce lo fa fare nella liturgia, per questo si chiama logica simbolico-rituale. Quando noi sperimentiamo la liturgia facciamo la prima frase risolta. Dopodiché, uscendo da lì, abbiamo tutte le frasi, quelle non risolte, che dobbiamo sapere come si mette il verbo. Ok? L'esempio è un po' becero, ma credo che rende. Ecco. Allora, l'altra volta appunto abbiamo riflettuto un po' su questa logica del chiedere un segno, del segno di Giona, eccetera, eccetera. Oggi dunque io vorrei cominciare, come avete visto, con un sacramento. Avete visto che i titoli delle lezioni sono sempre il sacramento di qualcosa, ma non c'è nessuno dei sette sacramenti, nel senso che non stiamo qui parlando dei sacramenti, che sono appunto la frase risolta per eccellenza dell'esercizio sacramentale, ma parliamo delle frasi quelle da risolvere, cioè quelle che ci troviamo in giro. E il sacramento che vorrei così mettere a fuoco con il testo del capitolo 5 di Matteo è il sacramento della meraviglia. Dopo, ragionando, si poteva anche dire il sacramento dell'attenzione, no? Cioè del modo in cui guardiamo le cose, perché appunto il modo in cui noi le guardiamo è uno degli elementi di partenza di questa grammatica, evidentemente. La prima cosa è aver voglia di imparare a parlare questa lingua. Se non c'hai manco voglia di imparare a parlarla, vabbè, manco se comincia, no? Però, e quindi il primo sacramento in cui siamo posti, e vi siamo posti dalla tradizione, cioè da ciò che abbiamo ricevuto, da quello che ci hanno insegnato, da quando eravamo bambini, è questo sacramento della meraviglia e dell'attenzione, no? Allora, come al solito leggo il testo è terribilmente conosciuto, leggo due o tre versetti precedenti perché così ci fanno drizzare un po' le orecchie, normalmente nella liturgia i due o tre versetti precedenti non ci sono, forse ci aiutano a sentirlo in un altro modo. I due o tre versetti dell'ultima parte del capitolo 4 dicono: Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando la buona novella del regno e curando ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. La sua fama si sparse per tutta la Siria, e così condussero a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolore, indemoniati, epilettici, paralitici, ed egli li guariva. E grandi folle cominciarono a seguirlo, dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Poi comincia il nostro testo vero e proprio. Vedendo le folle, queste grandi folle che lo seguivano, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così, infatti, hanno perseguitato i profeti prima di voi. Voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre buone opere e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. Ovviamente questo è un testo conosciutissimo che avremmo sentito commentare 240 milioni di volte, e io lo leggo un po' in questa chiave che ci siamo dati di logica sacramentaria, perché mi sembra che è veramente il trattato base della grammatica di cui dicevamo adesso, no? La logica del discorso, no? Ed è che la logica del discorso, lo dico con una battuta, poi ovviamente cerco di spiegarlo versetto per versetto, è che il mondo è al contrario. cioè che la logica sacramentaria crea in te permanentemente il sospetto che ciò che vedi, ciò che sembra logico, ciò che ti sembra assolutamente razionale, ciò che dici vabbè certo si è sempre fatto così, è così che va fatto, è così che va il mondo, datti pace, tutte quelle robe lì, che tutto questo forse va guardato al contrario. La logica sacramentale è una logica appunto di sospetto nel senso positivo. Che cosa c'è dietro? Questa è la domanda. Che cosa c'è dentro? Ed è interessante, ho letto gli ultimi versetti del capitolo 4, perché questo discorso di Gesù viene collocato, almeno da Matteo, in un momento di grande successo. Gesù va intorno, insegna, predica e cura ogni sorta di malattie. E gli portano tutti quelli afflitti da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici, paralitici, ed egli li guariva. E molte folle cominciano a seguirlo. La parola e il gesto di Gesù è una parola di benedizione sulla vita. Cioè quello che lui dice e fa è che la vita è guarita. E su lì, su quello non c'è richiesta, non c'è, in questo breve sintesi non c'è, non ci sono condizioni per questa guarigione, non sono miracoli esemplari, no? Quelli che vengono raccontati con un dialogo in cui Gesù dice ma tu credi, non c'è niente, c'è un totale anonimato, c'è una vita molto molteplice come la nostra, no? Non tanto speciale, forse i nostri nomi non saranno ricordati dalla storia, no? Una vita ordinaria, segnata dalle mille forme di malattia o di dolore o di fatica che la nostra vita raccoglie, no? E Gesù insegna, predica, guarisce, senza condizioni, senza conseguenze, senza niente, no? C'è questo momento di grande successo, grandi folle lo seguono, no? Gesù sembra uno che risolve, un buon candidato a fondare una setta, è chiaro. Non so se riesco a farvi vedere questo quadro. Immediatamente dopo Matteo ci dice non così, non una setta, c'è qualcos'altro. Non è così facile la vita, non basta andare dietro a uno che benedice, ti guarisce, bene, guarito, risolto. E ci mette questo testo che inaugura quello che si chiama il discorso della montagna, che dura più capitoli, bla bla bla, e che viene considerato la carta costituzionale, tutte cose che abbiamo sentito, e che contiene tutti gli elementi base della vita credente, almeno secondo la versione di Matteo, no? Cioè come se Matteo ci dicesse, guardate, tutti abbiamo dei problemi, la vita è complicata, ci sono molte malattie nelle varie forme, no? Che non sono solo le malattie ovviamente, sono tutte le fatiche e i problemi che ciascuno di noi ha, e la tentazione di cercare qualcuno che guarisca, appunto, fine, è molto forte. Ma signori, la vita cristiana sta su una montagna, secondo Matteo, cioè, c'è un'altra cosa da cercare. Non basta guarire. Ed è interessante perché il primo versetto ci dice: vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Matteo usa spesso questa contrapposizione. Gesù guarda le folle e parla ai discepoli. Vede che le folle hanno fame e dice ai discepoli: cosa gli daremo da mangiare? No? Cioè, come se Gesù volesse togliersi da questo ruolo di protagonista assoluto e volesse creare un collegamento diretto tra i problemi e la realtà della gente, quella che noi chiamiamo la gente, e dei discepoli, quelli che dicono che lo seguono, no? Come se ci stesse dicendo che ci sono modi diversi di stare al suo seguito, che si può starci da folla che viene guarito e basta senza condizioni, o da discepolo, anche qui senza esagerare, però diciamo che comunque Matteo crea le due realtà, no? E che forse, ad esempio, non è necessario che tutti diventano discepoli. che l'Evangelo può essere accolto come una parola di umanità, una parola di sapienza, di saggezza, una buona filosofia di vita, no? Va bene, si può, perché no? Non è male, sarà sempre meglio che diventare un mafioso, no? Cioè, voglio dire, va bene, no? È una cosa carina, che dà anche una regola di convivenza civile piuttosto accettabile. Ma l'essere discepoli è in qualche modo una chiamata in più, no? E spesso io mi chiedo, dire, da che parte sto, no? Se voglio essere parte della folla, un discepolo, no? Diciamo che in termini di privilegio mi piacerebbe essere un discepolo, in termini di responsabilità la folla. Cioè vorrei, come dire, prendere il meglio da tutte e due le parti. Però è chiaro, no? La folla segue Gesù e Gesù chiama i discepoli. Non è tanto una scelta libera, no? Si è folla, si segue Gesù, si rimane lì intorno, poi a un certo punto c'è una dichiarazione che ti chiama in ballo, una dichiarazione d'amore che ti chiede da che parte ti metti. E certo, uno può rifiutare, rimanere nella folla anonima, no? Oppure può dire, ok, ci sto, ma non è una cosa che io decido a tavolino, perché appunto la folla decide di seguire Gesù, ma i discepoli vengono chiamati, no? E quello che in qualche modo la Chiesa ci insegna è che ciascuno di noi prima o poi nella vita fa l'esperienza di questo momento, no? Non necessariamente il giorno in cui abbiamo pensato che diventavamo cristiani, in cui in fondo magari ci siamo solo messi lì intorno a seguire Gesù, no? Ma c'è un punto, una vicenda della nostra esistenza, una questione, un dolore o una grande gioia, un punto o più punti, non tanti però in genere, in cui c'è una chiamata, no? In cui ci viene chiesto un salto di qualità. E in genere questa cosa è un po' complicata, perché molto spesso, almeno oggi, uno si mette a seguire Gesù più o meno intorno agli anni dell'adolescenza, sebbene o male rimane un po' implicato in situazioni parrocchiali, che hanno anche tutta una componente affettiva, amicale, psicologica, che va benissimo, ottima cosa, niente di male. E uno comincia a girare, no? Come la folla che Gesù moltiplica il pane e dice, ma però mica una brutta idea, andiamogli dietro, no? Cercando il pane, no? E va bene, va bene, Gesù benedice, non maledice questo, anzi è contento, no? Però poi, quando da adulti abbiamo una certa routine, abbiamo imparato ad essere, ci diciamo di noi stessi cristiani, più o meno con qualche sconto, no? Abbastanza praticanti, più o meno impegnati e così via, a seconda delle fasi dell'esistenza, poi spesso c'è un punto in cui l'appello è forte ed è deflagrante anche rispetto al nostro stesso essere cristiani, perché ci chiama a diventare discepoli, e lì è abbastanza facile fare finta di niente e rimanere nella folla. Sì, è chiaro, per tutto l'Evangelo la folla non viene mai maledetta, niente di male a rimanere lì, però certo è accettare o rifiutare una proposta. Vedendo le folle, Gesù sulla montagna, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. E Gesù responsabilizza sempre i discepoli quanto alla folla. La prima questione che viene posta ai discepoli è che devono farsi carico degli altri, che non possono più pensare alla propria soluzione, che non possono più pensare alla vita, alla loro esperienza, ciò che gli accade, al sacramento del mondo, solo immaginando ciò che va bene per loro. In qualche modo la folla diventa il problema dei discepoli. E anche qui, nella storia del cristianesimo, questa cosa è stata spesso abbastanza mal interpretata, perché poi a forza di voler fare del bene si è ucciso la gente per fargli del bene, che era un po' difficile da capire, cioè l'eccesso di zelo non aiuta. Ma è vero che, come dire, i discepoli devono decidere al plurale, non possono più decidere al singolare. E allora, prendendo la parola, li ammaestrava dicendo, beati i poveri di spirito, eccetera. Qui vorrei far notare due cose. La prima è che queste otto beatitudini sono in un'inclusione. La prima e l'ultima sono al presente, le altre sono tutte al futuro. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli, e così beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. in mezzo, che sarebbero quelle che ci piacciono, sono il futuro, afflitti perché saranno consolati, miti perché erediteranno la terra, eccetera. Questo vale anche nella lingua originaria. E, come dire, i risultati si vedranno poi. Quello che si vede adesso è la povertà e la persecuzione a causa della giustizia. Il criterio di questa logica, al contrario, è che non dà buoni frutti, nemmeno nella versione un po' soft in cui oggi siamo abituati a dire, cioè di realizzazione di sé, di soddisfazione di una vita dotata di senso. Di per sé una logica al contrario è proprio il contrario, dunque alla fine si scontra sempre, sei contromano, no? Pensare che essere miti sia una beatitudine in un mondo come quello come quello contemporaneo è andare contromano, perché di per sé nessuno pensa che essere miti sia un valore, spesso neanche noi. E ci sono queste due condizioni che sono date al presente, che sono due condizioni non scelte, mentre le altre sono abbastanza scelte. Essere poveri o essere perseguitati è una condizione subita. Certo, uno sa che se si batte per la giustizia, tanto bene non finisce, però di per sé potrebbe anche sperare che gli altri non lo perseguitino. E il fatto di essere perseguitato non è scelto, è solo una conseguenza, così come l'essere povero. Gesù non chiede a nessuno di scegliere di essere povero, no? Ma è come se ci dicesse che senza la povertà non c'è alternativa, non c'è condizione di discepolato, che chi ha troppa sicurezza nelle cose, nella propria capacità di garantirsi l'esistenza, che chi pone la sua sicurezza nei carri di Faraone o nei depositi di grano non è più in grado di porre la sua sicurezza in Dio. E il presente è l'inclusione, la realtà in cui siamo, sta all'inizio e alla fine. Noi siamo lì, siamo poveri o dovremmo essere poveri, o siamo poveri e siamo perseguitati a causa della giustizia, non perseguitati in generale, a causa dell'operare giustizia. In questa logica rovesciata, dove è augurabile essere poveri e perseguitati a causa della giustizia, allora gli afflitti saranno consolati, i miti erediteranno la terra, chi ha fame e sete di giustizia sarà saziato, chi è misericordioso troverà misericordia, chi è puro di cuore vedrà Dio, gli operatori di pace saranno chiamati figli di Dio. Se c'è la forza di stare in una logica rovesciata, dove la povertà mostra la vera ricchezza, allora le cose accadono al contrario. In questo le beatitudini seguono veramente l'ambiguità e la difficoltà della logica del segno, per cui quando si commenta questo testo ci sono sempre delle arrampicature mentali per tentare di far quadrare i conti, ma questo testo non quadra, cioè non è dotato di senso. Gli afflitti spesso non sono consolati, i misericordiosi spesso non trovano misericordia, i miti quasi sempre non ereditano la terra, gli operatori di pace raramente vengono chiamati figli di Dio. Cioè, il mondo non funziona così, non ha una logica questa cosa. Ma da una parte ci viene detto: guardate, ricercate questo segno, dove trovate dei poveri, dei miti, dei misericordiosi, lì c'è una presenza di Dio. Cioè questi beati sono un segno. Dall'altra parte ci viene detto: là dove trovate dei poveri, degli afflitti, dei misericordiosi, dei miti, lì c'è una presenza inquietante. C'è qualcosa che mi rimanda a un di più, che mi rimanda a un altrove, c'è una forma che mi rimanda a un mistero. E tutta la logica sacramentale sta in quei perché. Beati i poveri, perché? Beati i miti, perché? perché in quei perché c'è la logica della meraviglia, c'è il sacramento di un segno che va cercato nella direzione opposta. Quando raramente accade che un mite erediti la terra, quando raramente accade che un afflitto sia consolato, quando raramente accade che un operatore di pace sia chiamato figlio di Dio, allora possiamo meravigliarci che il mondo funzioni, non il contrario. Non quando non accade ci meravigliamo, ma come? Dovremmo essere tutti miti? No, è esattamente il contrario. Il sacramento ha una logica minoritaria, laddove accade possiamo gioire, essere beati perché il regno di Dio si sta manifestando. E infatti è raro, anche nelle nostre vite, ci riesce poche volte, ma quando ci riesce possiamo gioire, meravigliarci e mostrare attenzione, ricercare questo segno piccolino. Un mio professore di esegesi diceva sempre che noi dimentichiamo qual è la proporzione: su 3 anni di vita pubblica Gesù è stato sul Tabor poche ore. Allora la percentuale del tempo di grazia e visibilità rispetto all'ambiguità e all'invisibilità è poche ore a 3 anni, qualche ora ogni 3 anni vediamo. Mi sembra che già sarebbe una buona idea. Qualche ora ogni 3 anni un afflitto è consolato. E poi c'è il finale, del testo, del piccolo testo delle Beatitudini, i versetti 11 e 12, che almeno in questo tipo di lettura sono il corrispondente ai primi versetti che ho letto della fine del capitolo 4, no? Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli, così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. Ed è il corrispondente al successo di Gesù, no? Gesù insegna, guarisce, opera guarigioni, la folla lo segue, no? E noi non possiamo operare guarigioni, quindi non abbiamo questo appeal mediatico, questa possibilità di fare un effettone, no? E dunque di essere seguiti, adorati, e quindi quando diciamo solo la logica al contrario, senza le guarigioni prima, veniamo perseguitati e viene detto ogni sorta di male contro di noi, sottolineo mentendo, è una condizione fondamentale, perché se dicono la verità non c'è nessuna beatitudine in questo, ma qui si dice se mentendo dicono ogni sorta di male contro di voi, bene, rallegratevi perché così hanno trattato i profeti. E qui c'è una botta al nostro orgoglio veramente grandiosa, perché si dice, bene, quello che Matteo dirà anche in altri testi, in Marco, eccetera, nessun discepolo è più grande del suo maestro, Noi non siamo Dio. Quando ci arrabbiamo tanto dicendo, non so come spiegare quella cosa, se la spiegassi li convincerei, ci abbiamo in genere un piccolo delirio d'onnipotenza, perché Gesù, che sapeva spiegare, non solo, ma poteva anche guarire, cioè mostrare la benedizione nei fatti, è morto in croce. Dunque perché a noi, che non sappiamo tanto spiegare, ma non possiamo nemmeno guarire, dunque che possiamo solo annunciare un mondo al contrario, senza operarlo per forza nostra, perché non siamo Dio, dovrebbe andare meglio. Per quale motivo? Perché dovremmo avere più successo? E qui si dice chiaramente, così hanno trattato i profeti. Se uno si mette a fare il profeta, sa che vende una merce non sua, non ha diritto d'autore, no? Che non sarà mai all'altezza di quello che insegna, che gli toccherà sempre dire che lui è più piccolo di ciò che sta mostrando, che non avrà mai un diritto di proprietà, sarà sempre quello che indica qualcos'altro, non se stesso. Perché essere discepolo o profeta vuol dire appunto farsi carico davanti a Dio delle folle e davanti alle folle di Dio, essendo a quel punto straniero alle folle e a Dio, che non è una bella posizione. c'è una certa estraneità che viene posta, no? E poi Gesù ancora una volta, come aveva fatto già nel brano che abbiamo letto la volta scorsa, conclude il discorso sui segni usando una metafora, un segno. L'altra volta diceva ai discepoli: guardatevi dal lievito dei farisei, e i discepoli dice: ma per cosa c'entra il pane? Non avevano colto. E qui di nuovo, no? Questo discorso, che è un discorso in chiaro, beati, no? E anche bello duro, rallegratevi quando vi perseguiteranno, viene concluso con una, ancora una volta, con una logica simbolica, no? In qualche modo ambigua, ancora una volta, no? Infatti la storia dell'esegesi di questi versetti che seguono è molto oscillante, adesso ne parlo. Si dice: voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che essere gettato via, calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo, non può restare nascosta una città collocata sopra il monte, eccetera. E non è un caso che nel corso della storia dei commenti scritturistici questo versetto subisce una accentuazione proprio molto netta. In alcuni secoli si commenta la luce, in altri il sale. Raramente vengono commentati i semi. No, si dice sempre che ci sono tutti e due, ma come dire, si insiste sull'uno o si insiste sull'altro, perché hanno due potenze evocative diverse, perché sono due segni ambigui, ancora una volta, no? Allora, il sale si disperde, il sale non trasforma la minestra in sale, perché se il sale trasformasse la minestra in sale moriamo di fame, non possiamo mangiarlo, no? Il sale si perde nella minestra, la minestra rimane ciò che è, ma saporita, e ci si può nutrire della minestra, no? Il sale ha bassa identità, no? E dunque prefigura un'immagine di un essere, i discepoli, i profeti, che si disperdono, no? Che fanno la vece della folle di fronte a Dio, di Dio di fronte alle folle, quasi senza un'identità forte, quasi sparendo sullo sfondo, come puri mediatori, no? Come coloro che mettono in contatto due, ma con grande discrezione. La luce invece ha questo tono dell'evidenza, no? Della gloria, la luce, la città sul monte, la luce posta in alto, no? Che è invece un simbolo a forte identità, non si può non vedere una luce, no? E non si può non dire: ma da dove arriva, no? Chi fa questa luce così grande, no? Allora, tutti i secoli in cui il cristianesimo ha avuto il tema di una forte identità, di una chiesa gloriosa, visibile, riconoscibile, etichettabile, i cristiani diversi dagli altri, si commentava soprattutto la luce. Tutti i secoli in cui la chiesa ha più privilegiato l'idea di una mediazione sommessa, si privilegiava il sale, no? Perché è vero che questa immagine che Gesù usa è esattamente un'immagine ambigua. Cioè consente tanto l'una quanto l'altra lettura, Allora oggi voi avete nella chiesa chi dice: no, ma dobbiamo essere luce, quindi dobbiamo essere socialmente rilevanti, andare in televisione, avere una visibilità politica, di non vergognarsi di dire che questa posizione è cristiana, perché la luce, no? Deve vedersi la luce delle buone idee, dei valori, E dall'altra parte abbiamo nella stessa chiesa chi sceglie la via di essere un po' più sale, cioè di dire: bene, la potenza delle cose, della benedizione della vita che viene dall'Evangelo si vede dai frutti, no? Da ciò che produce, da una vita migliore per tutti, non ha bisogno di essere etichettata, possiamo anche disperderci, no? Anche se non sanno di me che io sono un cristiano. Per esempio, chi lavora con me deve vedere che lavoro bene, che sono competente, che sono onesto nel mio lavoro, che sono preoccupato che il mio lavoro serva a quelli a cui deve servire, no? Se vede quello basta, non è che deve sapere che lo faccio perché sono... Non so se sono riuscito a... Ma è chiaro che alla fine di questo piccolo ragionamento, su cui si dice che la logica è un mondo che gira al contrario e che bisogna rallegrarsi di quando siamo perseguitati, perché così fanno i profeti, dunque così hanno fatto dei profeti, e dunque si stabilisce molto bene che il discepolo è in una posizione intermedia, senza la potenza di Dio e senza la possibilità di essere innocentemente superficiale come le folle, ma gli tocca di essere pensieroso come Dio e impotente come le folle, quindi sta in una posizione scomoda. Stabilito questo, si dice: siete sale, siete luce. A volte bisogna disperdersi, a volte bisogna essere visibili. Quando? Questo è un cavolo vostro, cioè è l'attenzione e la meraviglia che dicono la calibratura di questi due segni, con un criterio che viene dato nell'ultimo versetto, il versetto 16. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. Cioè si dice, guardate che però il criterio è il rovescio del famoso detto: quando il saggio indica la luna, lo stupido guarda il dito. Allora dice, se siete dei profeti dovete indicare un'altra cosa, ma non farvi guardare il dito. Chi vede le vostre buone opere non deve dire che bravo sei, ma lo dare il Padre. Dunque il criterio che vale sia per il sale che per la luce è: voi indicate qualche cosa su cui non avete un possesso e su cui non dovete attendere di ricevere lode, perché la lode è al Padre che è nei cieli. In connessione a questo testo, come appunto da quest'anno abbiamo deciso di fare, c'è la proposta di un salmo che avete visto annotato vicino al testo. In questo caso è il Salmo 127. Dico due parole, anche se sto un po' sforando l'ora abituale, ma dico due parole perché credo che così lasciato così uno dice, vabbè, e che cavolo c'entra con tutto quello che ha detto oggi? Il rischio è che non sia così immediato il passaggio. Il Salmo 127 che dice: se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se il Signore non custodisce la città, invano veglia il custode. Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore. Il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. Ecco, dono del Signore sono i figli, e sua grazia è il frutto del grembo. Come freccia in mano un eroe sono i figli della giovinezza. Beato l'uomo che ne ha piena la faretra, non resterà confuso quando verrà a trattare alla porta con i propri nemici. Perché ho scritto questo salmo? Perché mi sembra che qui veramente c'è questa logica del mondo al contrario, no? Tutta questa successione di invano, no? Se il Signore non costruisce la città, invano, no? E quella frase che sarà che io c'ho sempre adesso un arretrato, ma che mi piace tanto, che dice: il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. Invano vi affaticate e mangiate pane di sudore, il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. Tutta questa prima parte, questi invano, è un po' il corrispettivo, detto in termini più esistenziali, più individuali, delle beatitudini, no? Si dice: guardate che non funziona che uno si sbatte un sacco e i risultati vengono, no? Che uno fa, programma, dice, organizza. Non funziona così, il mondo funziona al contrario, no? Dio è signorilmente ingiusto, colma nel sonno di beni chi non lavora, dall'operaio dell'ultima ora paga piena, se ne frega assai delle logiche troppo efficientiste. E la seconda parte, questa che tipica della cultura ebraica, centrata sull'idea di progenitura, una società antica in cui i figli sono molto importanti, bla bla bla, quindi dice: ecco, dono del Signore sono i figli, anche in una società dove la mortalità infantile era altissima, dove si faceva 15 figli perché ne sopravvivessero 3 e così via, quindi una società che ha questa figura al suo centro, ma nella lettura al di là dell'espressione culturale. La seconda metà dice che c'è qualcosa che è la nostra vera ricchezza, che è ciò che noi siamo capaci di generare, cioè di mettere sulle strade del mondo perché vada con le proprie gambe, non ciò che siamo capaci di possedere. La prima metà dice: tutti i possessi, costruire la città, faticare, eccetera, la casa, costruire la casa, il nostro possesso, no? Le cose, quelle sono tutte invano, perché il Signore ne colmerà i suoi amici nel sonno. Invece quello che è la vera ricchezza, che ci rende non confusi quando verremo a trattare la porta con i propri nemici, con i nostri nemici, cioè nel momento del confronto, e ciò che saremo stati capaci di generare, come si genera un figlio, cioè di far nascere e di metterlo sulle strade di un mondo perché vada, perché abbia la sua autonomia, perché non sia più mio, perché abbia una vita propria, e tutta la vita che saremo stati capaci di generare, che è veramente l'altro modo di dire il sale e la luce, no? Tutta la benedizione della vita che saremmo stati capaci di mettere in circolazione senza un diritto d'autore. E forse appunto questo salmo ci può accompagnare in questo mese, e ognuno può un po' abitarlo come gli pare. Poi un giorno o l'altro, se qualcuno mi dice che effetto vi fanno questi salmi, mi fa una cortesia, cioè se insomma questa idea di avere un salmo che ci accompagni da un mese all'altro mi sembra un'idea utile o no, eccetera, poi pensateci, un giorno o l'altro ditemelo, prima o poi.